Allo studio 1, quello dolomitico di Radio Più, con noi c'è Francesco Zilio, che è salito dalla città per evitare anche il caldo. Perché Francesco Zilio, dove ha la base, dove ha l'ufficio, dove ha la sede con Epicenter SRL?
Buongiorno a tutti e grazie. Ma la sede è sempre lì. Recentemente, quindi ai primi di marzo, l'abbiamo cambiata perché c'era bisogno di un po' più spazio, di un po' di più indipendenza, diciamo, rispetto ad altre attività, ed è comunque a Vigo d'Arzara, in provincia di Padova. È facilmente accessibile da autostrade, da tangenziali, da qualunque posto, perché è una posizione abbastanza strategica e non a caso l'ho scelta per potermi spostare agevolmente e, se qualcuno arriva da fuori, non farlo impazzire a far giri per il mondo, ecco.
Allora, nel momento in cui noi ci troviamo per mettere le basi alla trasmissione e fare anche il titolo, oggi Francesco ha detto: ma metti questo titolo, vibrazioni, oscillazioni, terremoti, e come se attira un titolo come questo. Ma per entrare dentro l'argomento iniziamo dall'età della pietra. Che si intende per vibrazioni, Francesco?
Le vibrazioni sono delle variazioni di frequenza, sostanzialmente, quindi se non c'è nulla è zero. Se c'è una vibrazione inizia ad esserci una frequenza, quindi un qualcosa che cambia lo stato, diciamo, dell'equilibrio pari a zero, e questo stato poi, se sono vibrazioni o qualcosa di poco percepibile, sostanzialmente, a volte anche non percepibile perché potrebbero essere frequenze non percepibili dal corpo umano. Le oscillazioni non sono più vibrazioni, ma sono cose più percepibili e più ampie, diciamo così, di frequenza. Ovviamente l'evoluzione che tutti conosciamo bene, purtroppo, e che crea sempre grossi guai, anche e soprattutto a livello psicologico, è il terremoto. Chiaramente io non sono un geologo, non sono un esperto di strutture e non sono nemmeno uno che parla di cose che non conosce, perché ritengo sia corretto che ognuno debba trattare ciò che conosce e ciò che ha studiato. Però in questo caso il terremoto è, chiamiamola così, la forza motrice che negli impianti è l'FM, è la forza motrice che distrugge, perché più potente è, e quindi la magnitudo più alta è, e più diventa distruttivo. Chiaramente un terremoto segue la logica che potrebbe avere una magnitudo bassa e una durata molto lunga e diventa comunque distruttivo, perché diventa un'oscillazione quasi costante, no? Oppure potrebbe essere un terremoto molto forte di intensità ma molto breve di durata. E quindi, per farvi un esempio, è come dire: accendo un fiammifero ed è una fiamma, oppure accendo un gas e crea un'esplosione. C'è sempre una fiamma di mezzo, però sono due cose diverse. Quindi il terremoto di intensità brevissima è l'esplosione, quindi è un botto, tanto per capirci. Il terremoto, mentre più leggero e più lungo, è la fiamma, però anche la fiamma fa danni, perché se dura tanto, dove trova il materiale combustibile lo brucia. Quindi questo preambolo per arrivare a dire cosa, e quindi entriamo, diciamo così, a gamba tesa su quello che è l'argomento di questa trasmissione, ovvero: gli impianti sono a posto da un punto di vista di valutazione sismica?
Quindi la trasmissione è prima del terremoto, non dopo il terremoto.
Certo, e noi cerchiamo sempre di prevenire. Allora, prima di tutto, chi ascolta deve sapere che l'Italia è suddivisa in zone e in categorie, quindi ogni zona ha un numero. Queste zone, che sono individuate in una cartina dell'Istituto Nazionale di Geofisica, sostanzialmente l'INGV, sostanzialmente, ci permettetemi, forse la sigla non è quella giusta, ma è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ho detta giusta, che sostanzialmente ha stilato, e la più recente è di un anno e mezzo, due fa, una cartina dell'Italia con l'individuazione delle aree e la loro classe di rischio in funzione dei terremoti. Purtroppo, ma è un aspetto di ovviamente pubblico, nel senso che non sto dicendo cose strane, il Bellunese ha una fascia di rispetto in categoria 1, cioè una delle zone più ad elevato rischio, perché catene montuose, una struttura, diciamo, morfologica del terreno e tutta una serie di situazioni che non possiamo nemmeno modificare noi perché fanno parte del territorio, che portano questa zona ad un rischio classificato pari a 1. Quindi la possibilità che ovviamente in tempi come dire, non brevi magari e non neanche programmabili o presumibili, però il rischio che avvengano dei terremoti di magnitudo importante è molto elevato rispetto ad altre zone dell'Italia. Quindi proprio perché siamo in una zona che ha questo rischio, la prima cosa che viene da pensare è: ma la mia casa dove abito è antisismica? E se sì, fino a che magnitudo e a che durata di tempo di magnitudo? Quindi questa struttura qua, se viene un terremoto di magnitudo 5 per 20 secondi, sta in piedi o crolla o si lesiona in maniera irreversibile? E questo spetta agli strutturisti, quindi ai professionisti, agli ingegneri che si occupano di strutture e che nella fattispecie sono esperti di valutazione sismica. Poi ci sono molte normative che esistono da anni. Il Friuli nel 1976 ha fatto storia e ha fatto scuola, perché tutti, diciamo, le nostre generazioni lo ricordano, perché l'abbiamo vissuto seppure a distanza, ma in provincia di Venezia, dove sono nato e dove ho abitato fino a un po' di anni fa, quel terremoto lì del famoso 6 maggio me lo ricordo molto bene e lo abbiamo sentito, non dico come fosse sotto casa, perché per fortuna non ha creato danni, come invece in Gemona, Osoppo, tutte le zone del Friuli dove erano presenti edifici non ovviamente protetti da un punto di vista sismico, abbiamo visto, state, mi pare, più di 1000 morti, no? Il tema qual è? Ammesso che, torno un attimo indietro, sia stata fatta una valutazione sul grado di tenuta sismica, passatemi il termine improprio, ma è per farvi capire, dell'edificio, classificato l'edificio, capiamo che non ci viene addosso se non per un cataclisma, ma allora un cataclisma, vabbè, porta via tutto. Ma diciamo l'edificio è molto strutturato, ha una bella configurazione, ha tutto quello che deve avere per durare a lungo in caso di. Ora, tutto quello che è all'interno dell'edificio, e qui non parliamo di domestico, perché il domestico ha gli impianti sotto traccia, quindi ha tubazioni annegate sotto la malta, che non si vede nulla. Ovviamente se viene un terremoto la casa resiste, ma resiste anche l'impianto. Perché? Perché è annegato nella struttura edile dell'edificio. Mentre nei capannoni, anche negli alberghi, perché gli alberghi hanno le camere che sono sotto traccia, ma tutte le parti comuni, spesso i corridoi e tutto quello che è la parte tecnologica, sono impianti, come si usa dire, a vista, mascherati da controsoffitti. Però sono impianti importanti, e sono impianti che in caso di terremoto vanno valutati. L'anno scorso, dal Comitato Elettrotecnico Italiano, del quale sapete che faccio parte come socio effettivo, è uscita una guida CEI, quindi una linea di riferimento con tutta una serie di indicazioni e di valutazioni per appunto la parte elettrica. E uno dice: ma cosa c'entra il controllo sismico di un impianto elettrico? E ve lo dico subito: quando voi siete all'interno di un capannone che ha le canaline portacavi, ci fermiamo su quelle canaline sono o appese al soffitto o staffate a parete. Vi ricordo che il rame ha un peso specifico equivalente al piombo, quindi in canaline industriali ci sono quintali per metro di peso. La massa è determinante quando c'è un'oscillazione tellurica, un sisma. Perché? Perché in funzione delle dimensioni del baricentro e tutta una serie di valutazioni di natura statica e meccanica determina un'oscillazione di quella struttura. Se quella struttura non è adeguatamente controventata con dei traversi di supporto o avvia delle oscillazioni anomale perché è sospesa con i famosi tiranti, può succedere che quella struttura cede. Se cede, l'edificio resta in piedi, la canalina cade in testa a qualcuno e lo ammazza. Quindi, ammesso poi che non lo ammazzi, ma se una canalina cade, mi ostacola una via di fuga. Quindi, in caso di terremoto, le persone normalmente si devono recare all'esterno dell'edificio per mettersi in sicurezza, nel senso che non gli cada nulla in testa. Se nel percorso di fuga dall'interno dell'edificio all'esterno trovano una canalina, una plafoniera o qualunque cosa che cade da una certa altezza e che pesa molto, al di là che non faccia danni fisici perché uno ha la fortuna di non essere colpito, ma mi ostacola una via di esodo, mi ostacola un deflusso regolare e rapido di chi è dentro a quell'edificio. Se poi questo si trasforma in centinaia di persone, voi capite che il rischio diventa molto più elevato. Ecco perché proprio la valutazione del rischio, della sismicità e quindi della tenuta a un sisma di un certo grado e di un certo tempo, anche degli impianti tecnologici dentro un edificio, richiede una valutazione. Qui ovviamente sto trattando la parte elettrica, che è composta, passatemi il termine, di meccanica. Meccanica inteso canaline metalliche, che sono supporti, quindi vie di transito, cavi elettrici che sono metallici, trasportano corrente ma usano il metallo per trasportarla la corrente. Quindi essenzialmente, se un impianto elettrico è senza tensione, abbiamo una struttura che pesa molto, meccanicamente è una struttura come fosse un fascio di tubi che portano l'acqua da un punto di vista effettivo, e solo che servono a portare la corrente attraverso dei cavi isolati, come avevo citato qualche trasmissione fa. Quindi, detto questo, e preventivamente, questa guida, appunto, che è uscita l'anno scorso, dà proprio delle precise indicazioni per gli impianti in bassa tensione, quindi fino a 1000 volt in corrente alternata e 1500 in continua, quindi riporta dentro anche tutto il discorso dei pannelli fotovoltaici, per esempio, che da un punto di vista strutturale, in base alla zona e quindi a quella planimetria, chiamiamola così, dell'Italia, dove sono individuate le zone e la loro classe di rischio sismico, automaticamente mi fa capire se quell'impianto ha bisogno di qualche accorgimento per essere portato a un livello di tenuta sismica più elevato. Questo per arrivare a dire cosa? Attenzione che banalmente anche degli uffici con un controsoffitto in quadri da 60x60, che vediamo un po' ovunque, in caso di sisma, quel controsoffitto, ricordate sempre che è appeso. Ed è appeso da pendinature che partono dalle travi primarie o dal tetto, diciamo, e arrivano fino alla quota di quel controsoffitto. Il telaio è supportato. Quando noi mettiamo la plafoniera, che è sempre 60x60 e va al posto di un pannello, quella plafoniera non è tenuta da nulla se non dall'essere appoggiata sulla cornice perimetrale che terrebbe il pannello. Quindi ottiene il pannello, ottiene la plafoniera. Però i pannelli normalmente sono leggeri. Una plafoniera, in virtù del fatto che ha un alimentatore, è metallica e magari altre cose, pesa di più. Se cade in testa a qualcuno, di spigolo, capite che la cosa non è proprio tanto simpatica. Quindi, banalmente, anche una plafoniera, laddove dalla verifica del rischio sismico si evinca che deve avere un accorgimento in più, anche la plafoniera deve avere un cavetto di sicurezza che, in caso dovesse uscire dalla propria sede di appoggio, rimane per aria. Non viene presa giù e venendo giù magari strappa anche il filo elettrico, perché il filo elettrico di una plafoniera è molto piccolo di sezione, quindi non è detto che porti il peso a strappo della plafoniera. Quindi capite che tutte queste cose qua rientrano in un'attività specialistica, diciamo, che noi facciamo ovviamente, e che viene spesso coordinata con i professionisti strutturali, quindi quelli che sono esperti in maniera appunto più specifica di strutture e di travature e quant'altro.
Soprattutto per le vecchie costruzioni?
Soprattutto per le vecchie costruzioni, sì, perché oggi, progettando impianti ex novo, essendoci questi riferimenti di norma, a tutti i colleghi progettisti è noto e obbligatorio applicarle. Quindi se oggi nasce un impianto deve già nascere con quei requisiti. Okay? Per quelle vecchie prima si fa ovviamente una valutazione strutturale, che non la facciamo noi, ripeto, la fa chi è non solo capace di farla ma chi è abilitato a farla. Okay? Anche qua sapete che io metto sempre l'indice che spesso nei tutorial che trovate in rete ci sono come dire, persone che illudono chi ascolta che può fare qualunque cosa. No, ogni persona che fa un'attività professionale deve essere autorizzata a farla, deve essere iscritta a un ordine professionale, ha delle competenze e soprattutto ha un obbligo di formazione costante che richiede dei crediti formativi minimi ogni anno. Quindi non è il punto di essere solo iscritti a un albo professionale o un ordine professionale, ma anche quello di essere al passo coi tempi ed essere sempre aggiornati. La nostra azienda, per il personale, vi posso garantire che spende all'anno migliaia di euro in formazione, non sempre, anzi quasi mai, in webinar tanto a schiacciare un bottone, ma di presenza, perché la formazione deve essere di qualità, altrimenti è tempo perso. Quindi fate queste premesse, ovviamente senza criticare nessuno, non metto il dito addosso a nessuno, però ripeto, in rete ci sono spesso esempi da non prendere come esempio, perché altrimenti tutti possono far tutto solo perché uno ha visto un tutorial in rete. No.
Quello che non dovete fare in rete, ha detto Francesco Zilio, ma se invece cercate quello che dovete fare o volete fare o è meglio fare, vi consigliamo Epicenter SRL.
Potrei anche dire, attenzione, chiamate i vostri consulenti che fanno il mio lavoro, non è che dovete chiamare me, chiamate chi fa sto mestiere. Io adesso sto parlando in senso generale, perché non affidatevi a persone pressapochiste, perché il nostro mestiere è un mestiere molto delicato.
Neanche il fai da te, vero?
Ancora peggio.
Grazie Francesco.
Grazie a voi.
Un piacere, come sempre.
Grazie.